DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Gran Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Valle d'Aosta e allora comincio io nel dirvi che vi porto con me nella riserva naturale di Mont-Mars e poi ancora a Fenis e nella Val Clavalité e poi ancora andremo a camminare sulla via romana delle Gallie e infine entreremo nel Castello Gamba, che è anche sede di una particolarissima collezione d'arte. Alessandra, invece con te dove andiamo?
Noi andiamo a pedalare sui RU. Io non so se voi lo sapete, io l'ho scoperto adesso che cosa sono. Sono dei canali artificiali di origine medievale utilizzati per l'irrigazione e che regalano anche un volto insolito di questa regione, sui quali si può pedalare. La pendenza è modesta come tutte le vie d'acqua e quindi sono delle vie molto amate dalla bicicletta e tra l'altro ideali in questo periodo perché ci si avvicina al grande caldo, sono luoghi freschi, si pedala in mezzo ai boschi. E poi andiamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un vero e proprio paradiso della bicicletta, soprattutto per le mountain bike. Visitiamo anche Cogne con il suo museo delle miniere, entrando nel sito minerario, raggiungibile anche attraverso un trenino d'epoca. Insomma, un programma piuttosto soft, diciamo, per prepararci a quello che ci proporrà Silvio.
Che nell'ultima parte oggi, insomma, del programma andremo alla scoperta di un cammino. In particolare in questa puntata scopriremo il grande sentiero Valzer, che è un tracciato che parte in Piemonte, si sviluppa in Valle d'Aosta ed è un cammino che in circa 200 km ci immerge in un passato caratterizzato dalla cultura Valzer, che era una popolazione di origine germanica che durante il Medioevo ha avviato una sorta di colonizzazione delle alte terre d'Italia, Svizzera, Austria e anche Francia. Il cammino parte da Riale, siamo a nord della regione Piemonte, in Palformazza, e si chiude a Gressoney. Poi in chiusura invece scopriremo anche il Grosjean Wine Trail, una gara, una corsa sui sentieri, soprattutto tra i vigneti. L'evento è fissato per sabato 12 ottobre, si correrà a pochi chilometri da Fenice, ne abbiamo parlato prima con Valeria De Rosa che ha citato, e ci sarà poi per voi due anche una camminata enogastronomica.
Wow!
Grazie Silvio che ogni volta ci addolcisci la pillola con queste chicche enogastronomiche, grazie davvero, non so come poi ringraziarmi di tutto ciò. Ecco, e allora noi siamo pronti, andiamo. D'Aosta a noi, partiamo da Finis che si è conquistato il titolo di borgo più bello della regione e non ce ne vogliano gli altri, soprattutto per il suo castello, ma non solo. Vi do un indizio, Val Clavalité, con noi il sindaco Mattia Nicoletta.
Ci troviamo in Valle d'Aosta, nella zona del centro valle. Finis è comodissimo da raggiungere da ogni parte e soprattutto è molto comodo perché da Fenissi ci si può si possono raggiungere tutte le zone sciistiche piuttosto che la città di Aosta. Siamo a 10 minuti da Aosta, il casello dell'autostrada è quello del paese di fronte, quindi è il comune di Nus, ed è effettivamente molto molto ambito proprio perché si trova in una zona che poi può essere utilizzata, diciamo, come ponte per poi raggiungere le altre località della Valle d'Aosta.
Senta sindaco, voi vi siete conquistati il titolo, posso dire, di borgo più bello della Valle d'Aosta?
Sì, noi abbiamo partecipato ad una delle edizioni del Borgo dei Borghi e siamo stati molto contenti di parteciparvi. In realtà noi più che un borgo abbiamo un castello medievale che è il più visitato della Valle d'Aosta, facciamo oltre 100.000 visite all'anno, è di proprietà regionale, non comunale, però questo ci permette di avere sul nostro territorio comunque uno sviluppo turistico importante e soprattutto di essere ben ricercati dal turista.
Allora, la Valle d'Aosta è una regione che ha diversi castelli e tutti sono ovviamente belli e visitati. Il vostro che cos'ha di particolare?
Il nostro castello è particolare intanto per dove viene, per dove è collocato, poi ha una storia molto particolare, quindi non solo e non magari troppo da difesa, ma anche e soprattutto è stato un castello abitato con una sua corte, è stato un castello molto molto vissuto, ecco, questo è da dire. Poi abbiamo avuto un custode all'interno fino a solo qualche decina d'anno fa, quindi si sono sviluppate tante storie, tanti aneddoti che sono stati anche ascoltati da chi proprio ha vissuto all'interno del castello per tutto quel periodo.
E che cos'altro c'è che attira il visitatore da voi?
Ma il nostro comune è un comune molto legato ancora all'agricoltura, quindi ci sono tante attività agricole che si possono visitare, c'è un percorso attorno al castello che è molto bello da poter fare, abbiamo una vallata salendo a 1500 metri d'altezza e è una vallata cavalitea, una vallata incantevole dove ci si arriva fino a un certo punto in macchina, poi da lì bisogna salire a piedi e si giunge alla vallata esclusivamente a piedi se non si è residente. Abbiamo il bivacco Rotary, che è un bivacco importantissimo appena sopra la vallata di Clavalité, molto ben visitato, molto utilizzato. Nella zona bassa abbiamo un percorso lungo Dora, lungo il fiume della nostra valle, che è molto caratteristico, molto suggestivo. Vi sono dei vecchi forni da poter visitare, ogni frazione ha qualche particolarità da regalare al turista. Insomma, è un paese ancora ben integro e ben vissuto.
Ci sono degli appuntamenti durante l'anno che prevedete per il viaggiatore?
Abbiamo una festa patronale che dura per più settimane ed è al mese di settembre ed è sempre molto ben visitata. Abbiamo una fiera che si fa nella zona del castello, da quest'anno diventa un appuntamento che si ripeterà ogni due anni e non più annuale, perché comunque è un impegno per poterla realizzare, ma è molto molto carina, ci sono tantissimi artigiani, tantissime persone che fanno produzioni manuali e che poi si presentano in questa occasione. Stiamo potenziando il discorso delle luminarie natalizie attorno al castello, quindi sarà da visitare in quel periodo perché sarà veramente suggestivo, e poi ci sono tantissime mille particolarità sulla ciclabile, anche è molto ambita anche per questo, perché abbiamo un tratto molto pianeggiante e un anello abbastanza lungo, il più lungo della valle, ecco. You and me were meant to be walking free in harmony, one fine day we'll fly away, don't you know that Rome wasn't built in a day, hey hey hey. Da Finis ci spostiamo verso Aosta per scoprire e camminare sulla Via Romana delle Gallie, quella che fu la Via Romana. Oggi sono rimasti solo pochi tratti, ma tratti dai quali è possibile conoscere tanti particolari. Ci accompagna la guida turistica e naturalistica Roberta Ceccon.
Quando parliamo della Via Romana delle Gallie in Valle d'Aosta, parliamo di un itinerario che è un itinerario storico-culturale, diciamo così un itinerario di bassa quota, perché percorre tutto il fondovalle nella zona più soleggiata, quindi per noi è quella diciamo esposta a sud, e poi appunto questa via passa attraverso dei borghi che sono oggi storici, quindi ad esempio il borgo di Donnas, dove c'è il tratto forse più spettacolare, che è quello intagliato nella roccia, per poi passare attraverso il piccolo comune di Bard, ma raggiungerà anche Aosta e poi i valichi alpini. Quindi si parla più che altro di una via che è stata percorsa in epoca romana dai commercianti, dalle legioni, ed è ricalcata da altri itinerari storici di oggi.
Roberta, stiamo parlando di una via che ovviamente non è più quella di un tempo. Parliamo di alcuni tratti.
Sì, esattamente. Si parla ormai di tratti, perché, come dicevo, questa via storica è stata poi intersecata e ricalcata da altri cammini culturali. Ad esempio, molto nota è la via Francigena. La via Francigena passa dalla Valle d'Aosta, raggiunge appunto gli alti valichi del Gran San Bernardo in particolare. La strada romana arrivava anche al piccolo San Bernardo e oggi rimangono dei tratti, ovvero abbiamo la bellissima strada intagliata nella roccia Donnas, quindi abbiamo una strada di circa 121 metri di lunghezza, dove si vede questo arco spettacolare intagliato nella roccia, quindi vuol dire che sono stati asportati metri cubi di roccia per far passare una strada. Vi è ancora tutto il solco sulla strada, quindi sui basoli per far passare le ruote dei carri, e poi c'è anche la colonnina che è il miliario. Sono ancora incise le miglia e sono circa 36 miglia romane verso il punto di riferimento che era appunto Augusta Pretoria. Dicevo tratti perché poi ovviamente i paesi si sono ampliati, sono state realizzate nel corso dei secoli anche delle strade più nuove, e quindi insomma una strada che poi si inerpica leggermente magari nella collina del fondovalle, per poi magari riscendere un pezzettino di statale, riprendere un borgo e poi finire ad esempio nella via pedonale di Aosta, che era appunto via Romana delle Gallie ma anche via Francigena.
Dal punto di vista della fruizione del viaggiatore, che cosa possiamo dire?
Sì, allora sono strade che si possono fare anche da soli o guidati. Ovviamente, vabbè, con una guida tutto questo prende un valore aggiunto, perché ci si sofferma magari a vedere dei particolari. Si può parlare ad esempio di alcuni toponimi locali della Valle d'Aosta. A me vengono in mente ad esempio il comune di Nus o Car. Adesso sono in effetti francesizzati come toponimi, ma derivano proprio dalla pietra miliare. Quindi Nus significava ad nonum, 9 miglia verso Augusta Pretoria, così come Car era appunto ad quartum. Quindi diciamo prende un valore aggiunto con una spiegazione, ma sicuramente sono itinerari che si possono percorrere anche da soli, quindi sono di bassa quota e sono appunto accessibili a tutti. E appunto conducono anche in luoghi molto alti, so che mi ripeto, ma appunto il colle del Gran San Bernardo è un bellissimo itinerario dove appunto arriva la strada che tra l'altro è terminata poi nel primo secolo d.C. Noi non sappiamo esattamente la datazione certa della strada, infatti io la nomino come strada romana delle Gallie e non consolare, come purtroppo si legge ancora in maniera forse errata, perché sicuramente è stata realizzata diciamo prima della fondazione di Augusta Pretoria, 25 a.C., ma sappiamo essere stata terminata dopo. Quindi all'incirca nella metà del primo secolo invece dopo Cristo.
Ci hai già svelato alcuni dettagli di questa via. Ci sono altri particolari che puoi raccontarci?
Ma allora, particolari sicuramente il discorso dei toponimi e poi sicuramente magari del tratto più spettacolare di Donnas, quindi andare proprio a vedere fisicamente sul posto e analizzare in parte la tecnica costruttiva, quindi vuol dire una parete di roccia della montagna interamente levigata per altezze che possono anche raggiungere i 10-13 metri, quindi una messa in sicurezza, diciamo così, del luogo per far sì che i massi non si riversassero sulla strada, la tecnica come costruivano le strade, quindi ci sono degli strati, in particolare poi quel tratto in Valle d'Aosta è stato ricavato interamente dalla montagna, e poi appunto andare a vedere magari delle particolarità delle incisioni che ci sono ancora adesso delle scritte. Interessanti sono anche i passaggi poi successivi all'epoca romana sulla strada. Abbiamo ad esempio dei nobili altolocati che ad esempio nella metà del 1400 transitano sulla strada e, sapendo che era storica, hanno voluto lasciare magari una scritta del loro passaggio. E quindi ci sono tutte queste particolarità, così come spesso si pensa che Annibale sia passato appunto attraverso la strada romana o in quel tratto di strada romana, in realtà è un po' una leggenda. Annibale non passò le Alpi dalla Valle d'Aosta, ma molto più probabilmente dal Piemonte.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Gran Tour.
Gran Tour seconda parte, siamo in Valle d'Aosta. Parchi e riserve hanno un ruolo importante qui. Parchi conosciuti nel mondo e riserve protette, come la riserva naturale del Mont Mars. Ce la racconta Speranza Giraud, che è la prima cittadina di Fontainebleau, comune che gestisce il parco.
Moonlight shines brightly, laying bare an unseen path.
È una riserva appunto che è stata istituita nel 93, molto molto grande, parliamo di 380 ettari, è la più grande riserva naturale della Valle d'Aosta, con diversi laghi, il lago Vargno, il lago Leilong, il lago della Barma, del Bonel, che sono quindi degli ambienti tipici dell'arco alpino e che offre molte possibilità di passeggiata appunto all'interno di questa riserva, all'interno del vallone del Vargno, quindi passeggiate per tutte le difficoltà, quindi possono salire fino ai 2700 metri della punta del Mont Mars.
Sindaca, che tipo di natura troviamo all'interno del parco?
Ci sono delle specie particolari, il famoso abete bianco in località Vargno, che nel dialetto popolare proprio si chiama Vargno, infatti il lago prende il nome di questa pianta. Ci sono nelle diverse zone umide, quando si cammina si possono incontrare le marmotte, diciamo che poi c'è la possibilità anche di organizzare delle visite guidate con le guide naturalistiche piuttosto che anche con la foresta, per ammirare le varie specie presenti. Però sono delle camminate che si possono fare assolutamente in autonomia per ammirare questa natura, questo paesaggio incontaminato.
Ho chiesto a lei di raccontarci la riserva perché il suo comune è l'ente gestore.
Sì, siamo l'ente gestore, nel senso che comunque ovviamente appunto facendo parte del nostro territorio è una riserva regionale ovviamente, però la gestione è in capo al comune. Infatti abbiamo anche il centro visitatore del Mont Mars, dove c'è una parte museale legata sia appunto proprio alla riserva in sé, ma anche a tutto il discorso della promozione del territorio di Fontainebleau, in particolare anche legato alla processione di Europa, che è questa processione secola ormai che avviene ogni 5 anni, da più di 500 anni, e che attraversa proprio la riserva. Quindi si parte di notte verso le 11 di sera, si arriva al santuario di Europa a mezzogiorno il giorno dopo e poi si fa ritorno. E quest'anno cade proprio dal 26 luglio al 28 luglio del 2024.
E allora parliamone un po' del suo comune.
Allora, un comune che si estende praticamente dai 760 metri fino ai 2700 metri, quindi molto, molto vasto. Parliamo di 35 km quadrati di superficie con numerose frazioni ancora abitate, quindi la gestione non è sempre molto, molto semplice. Dall'anno scorso siamo entrati a far parte dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, che ci ha permesso di dare un'ulteriore spinta al turismo. È un comune dove si possono, oltre alla riserva, appena sotto la riserva, ai piedi della riserva, c'è la zona che è chiamata Cumarial, dove c'è la possibilità di fare fondo, sci alpinismo, i vari percorsi con le ciaspole, possibilità di fare innumerevoli percorsi di trekking, in bici, in mountain bike, la palestra di roccia. Abbiamo l'orrido di Gueux Mort, che è anche questa delle gole particolare, un orrido scavato dal torrente Liss al confine con il comune vicino Issim ed è attraversato da un bellissimo ponte in pietra. Tra le particolarità abbiamo ovviamente la chiesa parrocchiale ed il caratteristico ponte adiacente, diversi ponti lungo i vari numerosi sentieri con le cappelle, ogni frazione ha una sua cappella e con la sua festa patronale che sono ancora praticate adesso. Abbiamo diverse attività agricole, quindi in primis la toma di Gressonei, ma abbiamo delle piccole attività che sono nate da giovani legate ai piccoli frutti, al miele, alla castagna e in ultimo l'aglio orsino che è uno dei pochi comuni in cui cresce e ci sono due piccole aziende che hanno iniziato a fare dei prodotti proprio collegati all'aglio orsino e c'è un interesse su questo prodotto anche da diversi chef. Walking up the mountain into the big red sun.
Sindaca, lei parlava di ponti, ci racconta un po' di più di questi ponti, che origini hanno?
Allora, ci sono dei ponti addirittura medievale e poi ci sono diverse tipologie con la classica architettura rurale dei muratori che erano molto conosciuti, oltretutto i muratori di Fontenemor erano molto conosciuti perché lavorare questa pietra, una pietra dura, non è così facile, quindi deve avere un'esperienza e non tutti lo sapevano fare. Loro espatriavano, addirittura emigravano in Francia, in Savoia, in Svizzera, andavano a costruire le case proprio oltre confine. C'è una leggenda che racconta che in Savoia i muratori di Fontenemor hanno trovato le reliquie di San Grato e quindi i muratori di Fontenemor sono sempre invitati alla festa patronale del nostro capoluogo, appunto, che è Aosta, a portare queste reliquie.
All'inizio della nostra chiacchierata lei ha fatto riferimento al santuario di Europa che si trova in Piemonte. Da questo deduco che i vostri rapporti con i vicini sono dei rapporti molto stretti.
Allora, sicuramente col biellese i rapporti sono molto, molto stretti, grandi legami di amicizia, ma anche perché storicamente fino agli anni 60 la via commerciale era più verso il biellese che non per esempio verso Aosta. Appunto, essendo attività rurali erano più facili i collegamenti sui colli che non passando dal basso. E questi rapporti sono assolutamente tramandati, quindi rapporti commerciali e anche questa grande fede verso la Madonna d'Europa che ha sempre legato molto le due vallate.
Il nostro giro si chiude a Châtillon perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Castello Gamba per ammirare il castello e anche la collezione che ospita, di tutto rispetto.
Oggi andiamo a Châtillon, in provincia di Aosta, a scoprire un castello e un museo. È il Castello Gamba. Anzitutto va detto che si tratta di un edificio, secondo me, bellissimo, costruito nei primissimi anni del Novecento, con lo stile di maniera di moda all'epoca, che era una sorta di revival dell'architettura medievale. È composto da un nucleo centrale a pianta quadrata, sormontato da una torretta, ed è circondato da due corpi avanzati che ne costituiscono sostanzialmente le ali. L'impressione che trasmette è di grande solidità, perché è globalmente connotato da una struttura molto squadrata, ed è anche estremamente sobrio dal punto di vista architettonico, senza nessun eccesso o senza nessuna particolare concessione a degli aspetti decorativi. È anche circondato da un parco spettacolare che comprende anche delle specie botaniche rare e delle specie esotiche e offre una vista splendida dato che si trova in cima ad un poggio ed è in parte a strapiombo direttamente sulla Dora Baltea. Allora, questo edificio nel 1982 è stato acquistato dalla Regione Valle d'Aosta e dopo aver subito un periodo di totale abbandono ha avuto un primo importante restauro dal punto di vista strutturale e poi possiamo dire un ripensamento in chiave espositiva che lo ha portato nel 2012 ad essere trasformato in un museo che ospita un'importante raccolta di opere moderne e contemporanee che vanno dall'Ottocento ai giorni nostri.
We can run away before the light.
La struttura attuale del museo si articola in 13 sale che si sviluppano lungo tutti e tre i piani del castello e conta oltre 150 opere che si articolano tra tele, sculture, fotografie, raccolte grafiche, installazioni, eccetera, eccetera, e che sono peraltro in continuo aumento. Oltre alle sale espositive, il castello Gamba ha anche degli spazi destinati alle esposizioni temporanee, alla didattica e ha un bellissimo deposito che è possibile visitare su richiesta. Trovo che sia un museo di particolare interesse dal punto di vista della sua ideazione, perché è in sostanza la riunione di diverse raccolte di opere d'arte che la Regione Valle d'Aosta ha nel corso del tempo acquisito grazie a una politica che mirava a conservare appunto traccia tangibile di tutte le manifestazioni e di tutte le mostre che nel corso del tempo avevano interessato la regione. Il risultato è una collezione che parla sì di Valle d'Aosta e di paesaggi alpini, ma che spazia anche ben al di fuori di questo territorio e che raggruppa anche opere di artisti che non sono della regione, ma che con la regione hanno invece avuto modo di entrare in contatto. In questo senso un esempio è quello avvenuto quando nel 1988 la regione ha partecipato alla Biennale di Venezia con un padiglione dedicato nel quale erano esposte opere di grandissimi artisti ai quali appunto la Valle d'Aosta aveva richiesto di lasciare una copia di ciascuna opera esposta, con il risultato che oggi il visitatore del Castello Gamba si trova a poter ammirare una serie di splendide sculture, per esempio di Pomodoro, di Cascella, di Paladino, di Ceroli. Quindi il risultato è un museo molto ricco e molto sfaccettato in termini di scelte espositive, che spazia dalle opere della tradizione valligiana del Novecento all'esposizione di bellissime e molto contemporanee creazioni di tutt'altra provenienza. La sua propensione ad essere un museo che guarda al passato tanto quanto si proietta verso il futuro è secondo me oggi data dalla bellissima installazione luminosa di Massimo Uberti che si chiama Orbita e che circonda esternamente tutto il castello, in sostanza rendendolo fisicamente visibile anche da lontano e rendendo comprensibile la modernità di questa struttura.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma voi non ve ne andate perché le bici sono pronte e Alessandra Schepisi ci aspetta.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Grand Tour a ruota libera di Alessandra Schepisi.
Ritrovati, nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera, pronti per andare alla scoperta della Valle d'Aosta anche in bicicletta. Pedalando lentamente vogliamo seguire il percorso di quei piccoli capolavori di ingegneria idraulica chiamati RU e sono dei canali artificiali di origine medievale utilizzati per l'irrigazione che ci regalano anche un volto insolito di questa regione. Ma andiamo a capire meglio di cosa si tratta con Roberta Ferraris, autrice di Valle d'Aosta Piedi e in Bici lungo i RU, Fraternali Editore, anche guida ambientale escursionistica. Buon pomeriggio Roberta e ben ritrovata.
Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora, nel tuo libro ci sono tantissimi itinerari, ben 31, alcuni sono solo di trekking, altri misti. Intanto spiegaci meglio che cosa sono i RU e qual è la bellezza e il fascino di pedalare e anche di camminare lungo questi canali.
Sono una specialità della Valle d'Aosta e sono veramente un capolavoro di ingegneria, considerando che sono stati fatti dal 300 in poi, in un periodo in cui le esigenze di irrigazione erano maggiori, anzi erano fondamentali alla sopravvivenza delle popolazioni. Faccio notare agli ascoltatori che magari pensano alla Val d'Aosta come la terra della neve, insomma, e in realtà è una regione, soprattutto la valle centrale, quindi la zona di Aosta, è una valle molto asciutta, molto siccitosa, perché è proprio un fenomeno tipico delle valli interne delle Alpi: le precipitazioni cadono sulle vette, quindi sui crinali alti, ma non nella valle centrale, che Aosta ha la stessa precipitazione di Tunisi, che uno dice senza crederci a questa sì, cosa, ma è così. Tanto gli ascoltatori sanno che quando vanno in Val d'Aosta vedono da adesso, da maggio in poi, gli irrigatori, cioè vedono questi grandi irrigatori che spruzzano irrigano i prati, proprio per questo. Quindi già dal 300 questi irrori sono stati organizzati dal basso, quindi le comunità, i singoli paesi, le singole valli si sono organizzate, hanno organizzato le corvée per scavare con zappa e piccone, con metodi molto artigianali, canali lunghi anche 20 chilometri che scendono dalle valli alte, dai ghiacciai, con pendenza minima, e arrivano quasi tutti nella valle centrale, nella Dre, quindi il versante orografico a sinistro, cioè quello esposto a sud, che è quello più secco. E quindi hanno gestito per secoli questa infrastruttura, distribuendo gli eventi di rito, quindi alle persone che coltivavano queste terre, la quantità d'acqua stabilita da accordi molto precisi, quindi fatti davanti a notaio. Quindi un'organizzazione non indifferente. Ma qual è l'interesse per l'escursionista oggi o per chi va in bici? È il fatto che questi rui hanno una pendenza molto molto modesta, quindi si cammina o si pedala in genere in modo abbastanza facile. Negli anni del dopoguerra molti di questi rui, che erano a cielo aperto, cioè c'era un canale scavato nella terra e l'acqua scorreva, poi c'erano delle chiuse di legno che distribuivano l'acqua, e molti sono stati modernizzati, sono stati intubati, quindi scorrono sotto la superficie di una sterrata, e quindi questo per la bici è un grandissimo vantaggio, perché se il rui è a cielo aperto non ce ne sono rimasti tantissimi, sono difficili da percorrere con la bici, cioè si rischia di cadere nel canale, perché certo, ci sono le radici sì, degli alberi, e vanno meglio se fatti a piedi. Quelli intubati invece sono una delizia, perché si pedala veramente senza dislivelli o addirittura in discesa.
Roberto, allora indichiamo qualche, ci sono tantissimi itinerari, poi anche con bei nomi: la Valle delle Stelle, un viaggio nel tempo, camminare tra gli arcobaleni, una valle fuori dal mondo, ecco, qualche itinerario specifico per la bicicletta.
Diciamo che la maggior parte dei rui sono anche ciclabili, però ce ne sono alcuni che sono, diciamo, più adatti, espressamente indicati anche proprio per la bicicletta. In particolare possiamo parlare del Rue Pompillard, che è un rue che in pratica sta sul versante orografico sempre sinistro, non distante da Aosta. Si parte da San Cristoforo, comunque da Quart, quindi su quel versante lì si sale, bisogna salire un po' in macchina oppure anche in bici, uno può fare un anello facendo stradine minori e poi sale a un parcheggio sopra Quart, e poi da lì praticamente arriva a Roisin, e fra l'altro arriva la possibilità di vedere uno dei manufatti più importanti dei rue, che è il ponte acquedotto Grand Darvaux, fatto nel 300. Il ponte acquedotto fa passare il rue su una valletta dove scorre un torrente, quindi supera il torrente con un ponte acquedotto, ed è una cosa impressionante, sembra un castello praticamente questo ponte acquedotto. I rui consentono anche appunto di visitare delle emergenze importanti, al di là del fatto che magari quelli più in alto portano anche agli alpeggi, quindi ai prati, all'ambiente con cui abbiamo più familiarità.
Comunque sono sempre dei luoghi abbastanza freschi o no? In quale periodo consiglieresti?
Dipende dall'altimetria. Questo che ho citato, il Rue Pompillard, che è espressamente segnalato come itinerario ciclabile, questo si fa tranquillamente in tutte le stagioni, incluso quella invernale, se non c'è neve ovviamente. Poi ci sono itinerari che sono invece un pochino più in alta quota, e quindi conviene andarci d'estate, e sono assolutamente freschi. Penso soprattutto alla Valle del Gran San Bernardo e alla Val Pellin. Diciamo che la Valle del Gran San Bernardo è interessata da tutta una serie di rue a quota intermedia, quindi non altissime, ma sono comunque in mezzo alla foresta. Ci sono queste grandi sterrate, si può imboccare un rue salendo su una strada militare da Remy en Bosse. Questa strada militare intercetta un rue e seguendo questo rio con qualche piccolo tratto di salita, ma non difficile, si arriva direttamente in Val Pellin, che è la valle adiacente, dove è stato attrezzato un circuito sempre lungo i rui, in particolare il Rue de Bic, che è molto alto perché sta praticamente sui 2000 metri questo rio, e arriva alla Conca di Bic, che è un posto veramente magico per bellezza. È stato attrezzato una ippovia dei rui che è pensata per andare a cavallo, ma va benissimo per la mountain bike. Infatti lì si vedono tantissime persone in bici.
Bene, rimandiamo poi per ogni dettaglio alla tua pubblicazione, Valle d'Aosta piedi in bici lungo i Rus, Fraternali Editore. Grazie mille Roberta Ferraris, ciao, buon pomeriggio.
Saluti agli ascoltatori, buon cammino e buone pedalate.
I run around, round and round, round the town with the pedal to the metal, the pedal to wherever. Shooting round the sticky bends, I hear the conversation in my head.
Ci spostiamo ora nella parte meridionale della Valle d'Aosta, siamo a Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un paradiso per gli amanti della bicicletta. Vogliamo darvi qualche suggerimento sugli itinerari da fare sulle due ruote con Neuwen Truc, guida cicloturistica e anche maestro di mountain bike.
Cogne si presta molto all'utilizzo della bicicletta, abbiamo un percorso di fatto fisso, stabile tutto l'anno, che è quello legato alla Gran Paradiso Bike, circa 45 km di percorso che si sviluppano attorno a tutto il comune di Cogne. Altrimenti abbiamo itinerari un po' più semplici come difficoltà per principianti, adatti sia alle e-bike che alle bici muscolari. E di recente è stata anche inaugurata una piccola pump track, una pista adatta ai bambini o a chi si vuole divertire con le due ruote grasse, per imparare un po' a fare le curve, a muoversi su dei dossi naturali. Ecco.
Cogne ha una storia che ruota anche attorno alla sua miniera di magnetite, una storia millenaria, e c'è anche un itinerario legato proprio a questo tema.
Sì, un itinerario si chiama appunto Tour de Mine de Cogne, che collega il centro abitato di Cogne al villaggio minatori e poi al sito minerario di Costa del Pino. È un percorso che viene affrontato con una guida sempre cicloturistica durante tutto il periodo estivo, quindi ci sarà un appuntamento settimanale promosso dal Consorzio Operatori Turistici di Cogne, che affronterà appunto questo itinerario con le bici a pedalata assistita.
Lasciate le bici, si potrà dunque entrare anche con un trenino elettrico nel sito minerario. Continuiamo allora alla scoperta del territorio di Cogne e delle sue bellezze con l'assessore al turismo Deborah Bionà.
Sicuramente Cogne è conosciuta per i suoi paesaggi, per il suo patrimonio naturalistico. Oltre a ciò abbiamo ovviamente anche dei siti culturali e tradizionali molto interessanti. Uno di questi è sicuramente tutto il complesso minerario, che ha veramente fatto la fortuna del paese fino agli anni 70 e che si può ancora visitare con le nostre guide. La storia di Cogne è legata in modo indissolubile alle sue miniere. Queste miniere, a quanto pare da dei documenti, erano già sfruttate nell'epoca dei Romani, si pensi. Poi hanno visto la loro epoca d'oro dall'800 in poi e per tutto il Novecento fino appunto al 79, quando sono state chiuse. E questo ha permesso veramente Cogne, che era un paesino di montagna che viveva solo di allevamento, di agricoltura, di fare un salto di qualità, perché ha portato tanta ricchezza, ovviamente ha portato anche tante persone da tante altre regioni d'Italia che si sono trasferite a Cogne per lavorare nelle miniere e che poi a Cogne sono rimaste. Poi le miniere hanno chiuso e Cogne si è trasformata e adesso ha una veste più turistica.
Cosa si può trovare in questo parco minerario?
I siti che si possono visitare sono due. Da una parte c'è il Museo delle Miniere, con un percorso anche molto interattivo, quindi anche molto apprezzato dai bambini, dalle famiglie, e che racconta un po' la storia di queste miniere, ma che mostra anche proprio come vivevano i minatori. Chi invece volesse addentrarsi un po' di più nel vero senso della parola può proprio entrare dentro il sito minerario. All'interno delle miniere si percorre 1 chilometro dentro la montagna su di un trenino elettrico originario dell'epoca, e poi da lì parte un percorso proprio all'interno dei cunicoli, delle gallerie, e ci si può fare un po' un'idea di com'era quella vita lì.
E noi ci fermiamo qui. Anche la Val d'Aosta ci ha regalato molte sorprese per le due ruote, per chi ama scoprire i territori viaggiando in bicicletta. Nella prossima puntata vi porteremo nelle Marche. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Scriverci grandtour@radio24.it. Buona bici a tutti, ciao!
Radio 24 dedica una lunga diretta ai risultati delle elezioni europee. A partire dalle 22, tutti gli aggiornamenti sullo spoglio, gli exit poll e le proiezioni, con le voci dei protagonisti e collegamenti con gli inviati. E poi lunedì 10 giugno dalle 6 del mattino, programmazione speciale per dare spazio alle analisi del voto e ai commenti, con ospiti ed esperti. Speciale elezioni europee 2024, a partire dalle 22, su Radio 24.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
a certi sogni puoi credere solo se c'è qualcuno che te li sa raccontare. Sono Dario Ricci e ti aspetto a Olimpia per vivere insieme tutti i duelli tra gli dei dello sport. Ogni domenica alle 16:30, naturalmente qui su Radio 24.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E quindi ultima parte di Grand Tour, è tempo di camminare, lo facciamo idealmente avviandoci alla velocità dei nostri passi lungo il Grande Sentiero Valser, che è un viaggio a piedi di oltre 220 km tra Piemonte e Valle d'Aosta, che ci immerge nella storia dei Valser. È una storia, un territorio, una cultura e soprattutto un cammino che ci facciamo raccontare oggi da Riccardo Carnovalini, insomma un cercatore di vie anche di questo cammino. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal nome. Chi erano i Valser?
I Valser erano dei camminatori, dei coloni che partendo dal vallese, Valser è una contrazione di Walliser, quindi proveniente dal vallese, ha colonizzato quella parte di montagna alpina che nessuno aveva utilizzato precedentemente, quindi si è insediato in alto, molto in alto, e ha saputo farcela dove nessuno prima era riuscito a vivere.
E qual è invece l'idea, l'intento di questo cammino? E
dunque, questo cammino che nasce dall'associazione Sportway vuole rinverdire un vecchio progetto che già c'era stato negli anni Ottanta, cioè creare un collegamento tra le comunità Valser, tra Piemonte e Valle d'Aosta, facendo quello che in Svizzera e in Austria si fa già con percorsi ormai collaudati che hanno decenni di esperienza.
Ecco, la cultura dei Valser la ritroviamo quindi lungo il cammino?
Sì, assolutamente, si respira, perché si vedono le case fatte con la tecnica block bow, cioè i larici incrociati senza chiodi, quindi con un incastro meraviglioso. l'utilizzo delle acque, dei pascoli, dei boschi, fatto sapientemente senza dilapidare la fortuna che hanno trovato, cioè la terra che ha saputo nutrirli.
Ecco, dobbiamo dire che questo cammino non è un cammino, insomma, semplice, nel senso che dobbiamo essere già allenati a questa modalità di viaggio, e si apre, diciamo, in questo periodo la stagione giusta per percorrerlo, no? Giugno-ottobre, immagino.
Esatto, sì, la stagione è solo quella estiva, perché si va in alto, non è un cammino per tutti, come dicevi tu, perché ha molti dislivelli. Oggi vanno di moda sentieri più facili, più collinari, più di bassa quota. Qui invece c'è da far fatica, però la fatica è ricompensata dalla bellezza dei paesaggi, bisogna meritarsela.
Allora, abbiamo detto che sono poco più di 220 chilometri divisi in 15 tappe, che sono ricche, insomma, di sentieri tematici. Si parte da Riale, quindi siamo nella punta a nord della regione Piemonte, siamo in Valle Formazza, e poi come si sviluppa questo viaggio a piedi?
Sì, si parte da Riale alle sorgenti del Toce, si arriva alla prima tappa a Salecchio Superiore, che è un luogo speciale, molto interessante. Anche lì c'è un piccolo paese di pietra e legno nel mezzo dei pascoli, che sono ancora in parte utilizzati, certo non come un tempo. Poi si va ad Agaro, che è un lago che ha coperto un antico villaggio valser, e si scende a Croveo. Poi dalla Val d'Ossola si va alla Vallestrona, Forno, Campello Monti, si raggiunge Rimella, Carcoforo, prima di arrivare in Valsesia ad Alagna, dove c'è una deviazione importante che arriva dalla Valle Anzasca, da Macugnaga, e si arriva nel cuore, diciamo, della cultura valser, che è intorno al Monte Rosa, perché poi i valser si sono insediati nell'area del Monte Rosa, prima di andare in Val Vogna e raggiungere la Valle d'Aosta, Gressonei, La Trinité, Saint-Jean, e concludere il cammino a Issim, passando da Gabi.
Ecco, secondo te qual è la particolarità maggiore di questo cammino?
La bellezza, la possibilità di vedere una natura forte, di incontrare gli animali, camosci, marmotte, tambecchi, caprioli, eccetera, aquile, grifoni, quindi la possibilità di vivere immersi nella natura ad alta quota.
E quindi, insomma, questa era giusto un'infarinatura per scoprire questo itinerario. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito www.valserweg.it. Grazie mille a Riccardo Carnovalini, buon cammino, a presto.
Grazie a voi.
Ultimi minuti quindi di questo quarto blocco di programma, parte finale di Grand Tour, che come sempre, insomma, chiudiamo declinando il viaggio tra trekking e cammino, e poi anche con la corsa quando ha un legame particolare con il territorio. E parlando di Valle d'Aosta è il caso del Grosjean Wine Trail, una gara, una corsa sui sentieri soprattutto tra i vigneti. L'evento è fissato per sabato 12 ottobre, le iscrizioni tra l'altro apriranno tra pochi giorni. Noi oggi ne parliamo e lo raccontiamo con Giovanni Ienaro, presidente dell'associazione che organizza questa manifestazione. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Allora, siamo a Carr, a metà strada tra Fenice, di cui ha parlato anche poco fa Valeria De Rosa, e ad Aosta, e il Grosjean Wine Trail, questo evento, ci immerge in questo spicchio appunto di Valle d'Aosta, di questa regione. Innanzitutto, che territorio scopriamo correndo qui, Giovanni?
Ma intanto, diciamo, sì, siamo in una media valle dal punto di vista dell'altitudine, siamo intorno ai 700 metri di altitudine sul livello del mare. Sulla via Francigena è una zona molto ricca di percorsi, oltre che a questi bellissimi vigneti che, diciamo, costeggiano questa parte di valle.
Ecco, non l'ho detto, scendendo nel particolare, questa gara, questo evento si sviluppa lungo due percorsi, Giovanni?
Ma sì, praticamente ci sarà un percorso competitivo che, partendo dalla cantina stessa della famiglia Grosjean, che dà il nome stesso alla gara, si sposterà verso est fino al castello di Carr, questo bellissimo maniero che in verità in questo momento è in fase di ristrutturazione, ma dovrebbe essere splendente per la data della manifestazione. E poi ci sarà una gara un po' più corta per i non competitivi, che sarà di 10 km, e a cornice ci sarà anche una gara non una enogastronomica, scusatemi.
Perfetto. Ecco, solitamente nei cosiddetti wine trail le cantine coinvolte sono, insomma, di numero variabile, no? Tra gara e gara, in questo caso la cantina, come dicevi, è una sola.
Sì, diciamo che nasce tutto da un'idea, da un gruppo di amici, appunto gli amici della cantina di Grosjean-Vin, e noi che abbiamo questa particolare attitudine a fare sport, ma anche a fare, come si dice qui in Valle d'Aosta, a fare festa. È una cosa che ci riesce particolarmente bene, e quindi ci sembrava un bel connubio.
Ecco, quali sono i vitigni autoctoni che scopriamo qui?
Ah, e questa è una bellissima domanda che avrei voluto girare a Hervé Grosjean. Mi metti quasi in difficoltà, ma okay. Se dovessi dire diciamo uno dei più importanti, che nessuno me ne voglia, direi Petit Arvin sul bianco e Torrette e sul rosso.
Ok. E appunto parlavi di eventi collaterali, la corsa enogastronomica, ci dicevi?
Sì, sarà per quelli meno racer, dedicata a questo evento, che è un evento di 5 km, proprio veramente slow, si potrà fare passeggiando. Ci saranno 3 soste con 3 degustazioni, accompagnamenti di cibi locali ai vini di Grosjean, appunto.
Questo appunto ha dato un po' a tutte, anche alle mie due compagne di viaggio, Valeria ed Alessandra. Qui, come altri wine trail, anche questo evento si corre sabato 12 ottobre. Immagino l'intento sia quello anche di lasciare libera diciamo la domenica per scoprire questo territorio senza fretta, diciamo così, senza correre.
Sì, assolutamente, è anche un po' un evento di fine stagione. Ci piace in questo modo celebrarlo così, con una giornata di festa, e che possa dare la possibilità anche ai turisti che arrivano da fuori valle di poter godere, diciamo, di tutto quello che sono le bellezze locali, molto molto fruibili direttamente dalla zona di gara. In pochi minuti si possono raggiungere posti bellissimi.
Ecco Giovanni, in chiusura c'è anche un intento sociale, no, in questo evento?
Sì, ogni gara che organizziamo, ormai sono diverse negli anni, ci piace avere anche un aspetto, diciamo, un occhio solidale. Quest'anno saremo amici e insieme cercheremo di dare una mano, per quanto piccola, a Dynamo Camp.
Bello, quindi in un evento solo avete messo insieme territorio, sport e anche solidarietà, e questo ci piace molto. Allora ricordo Grosjean Wine Trail sabato 12 ottobre a Carte. Per tutte le informazioni potete visitare il sito inrun.it, metteremo comunque un link sul sito di Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille a Giovanni Jenaro, buone corse.
Grazie, buona giornata a tutti.
E con la chiusura di questa puntata, la fine della stagione di Grand Tour tra l'altro si avvicina, Valeria.
Eh sì, davvero si avvicina a grandi passi. Prima però di svelarvi dove vi porteremo la prossima settimana, Alessandra, a te la parola.
La fine della stagione si avvicina, è un archivio di Grand Tour che è sempre più ricco, dove potete riascoltare tutte le puntate in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, o scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora la prossima settimana verrete con noi nel Le Marche. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.